consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti voi da Carlotta Moccetti. Vi salutano anche Renato Amadò in regia tecnica e Karin Condolf al centralino. Oggi la consulenza linguistica, parleremo di Gianni Rodari, che è indiscutibilmente uno dei più grandi e importanti autori italiani di letteratura per bambini e ragazzi. Nel 2020 festeggiamo proprio il centenario della nascita di questo grandissimo autore. Le sue favole, le sue filastrocche parlano di emozioni, di sentimenti, insegnano ai bambini le cose importanti della vita con un linguaggio semplice e diretto. Ne parleremo oggi con i nostri due ospiti, che sono Gerry Mottis e Daniele Dell'Agnola, entrambi docenti e scrittori. Buongiorno Gerry.
Buongiorno, buongiorno Carlotta e buongiorno a tutti.
E buongiorno anche Daniele.
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Ciao Gerry, ciao Carlotta.
Ciao, ciao Daniele.
Allora, io mi chiedo quanti tra i nostri ascoltatori non hanno letto, analizzato, diciamo riscritto tra virgolette Gianni Rodari, perché soprattutto negli anni 70-80 chiaramente i suoi scritti venivano tanto utilizzati nelle scuole elementari anche per i laboratori di scrittura. Vedremo con voi come è evoluto un po' l'utilizzo di questi testi, anche perché negli ultimi anni sicuramente quello che è la letteratura per i bambini è molto, diciamo, in eterna evoluzione. C'è veramente tantissimo, talmente tanto che docenti, bibliotecari ma anche librai fanno davvero fatica a tenere il passo e le proposte sono enormi ed interessanti. Magari potremmo chiedere già ai nostri ascoltatori di scriverci, se hanno voglia, se hanno piacere, quelle che sono i loro ricordi dei lavori fatti a scuola, partendo proprio da questo grande autore. Ne parleremo però dopo, perché Gerry Mottis, come sempre, noi vogliamo innanzitutto rispondere alle domande dei nostri ascoltatori. Ne arrivano sempre tantissime, noi ne dobbiamo selezionare una qualcuna per volta, ma calma, perché risponderemo davvero a tutti. Io la prima, diciamo che Gerry l'ho già sentita, però visto che ancora spesso i nostri ascoltatori ci scrivono in proposito, rispondiamo. Qualcuno ci dice: in Ticino sento spesso parlare di cassa malati, non sarebbe più corretto dire cassa malattia oppure assicurazione sanitaria?
Sì, sì, in effetti ne abbiamo parlato alcune volte, il tema sanitario ovviamente è molto attuale, quindi anche la domanda ritorna. Allora, per rispondere in breve, ovviamente si tratta di un elvetismo, e questo l'abbiamo detto più volte, anzi di due elvetismi, per la verità esistono in effetti entrambe le espressioni. Sarebbe sicuramente più corretto dire assicurazione sanitaria, come mi pare che venga utilizzato in Italia, oppure assicurazione malattia, diciamo, questi sono due termini o due espressioni facilmente comprensibili. Però ecco, come spesso accade, lo sappiamo, in Svizzera le cose vanno sempre un po' diversamente, no, rispetto alla lingua italiana, sul modello però direi magari anche delle altre lingue nazionali, che comunque hanno sempre un influsso sulla nostra lingua madre, dunque sull'italiano. In effetti si è sviluppata questa espressione, ecco, un po' diversa rispetto all'Italia, cioè appunto il cassamalati. Tutti noi abbiamo una cassa malati, che è ovviamente obbligatoria in Svizzera. A volte però, ecco, grammaticalmente può porre dei problemi, poiché quando componiamo dei termini, delle parole in italiano, spesso noi componiamo nome più nome che dà un nuovo termine, cioè una composizione di due nomi, come cassa malattia sul modello ad esempio di cassa pensione. Quindi la cassa malattia è sicuramente un termine corretto, piuttosto che invece questa formazione un po' particolare di nome più aggettivo, quindi cassa malati o cassa ammalati, credo che faccia riferimento piuttosto agli ammalati. In questo caso non si capisce bene se un nome è un aggettivo, quindi colui che è ammalato oppure gli ammalati stessi. Vabbè, comunque, come appena detto, spesso capita che i termini di natura appunto amministrativa in Svizzera subiscano appunto l'influsso del tedesco, anche del francese, e dunque in tedesco noi abbiamo Krankenkasse, che in sé la traduzione sarebbe cassa ammalati o degli ammalati o per gli ammalati, mentre in francese noi abbiamo la caisse maladie, che probabilmente è stato tradotto direttamente, letteralmente, quasi in italiano, in cassa malati o cassa malattia, e da ciò appunto abbiamo questi termini. Da qua nasce, insomma, come calco nazionale, direi, quindi tipicamente un elvetismo.
E di questo abbiamo parlato lungamente. Un altro ascoltatore invece ci scrive: avrei un dubbio su un participio passato di un verbo di cui si parla molto ultimamente, e cioè starnutire. Si dice ho starnutito o starnutato?
Questo è un verbo interessante, non sembrerebbe a primo colpo d'occhio, invece è interessante perché cominciamo a dire che starnutire, allora esistono anche i meno comuni, sternutire con la E in italiano e starnutare, però questo non esiste praticamente più, quindi come se si trattasse di un verbo inare, starnutare ovviamente darebbe starnutato, però è un verbo che non utilizziamo più in italiano. Allora perché abbiamo questa molteplicità, diciamo questa varietà di termini? Sono tutti derivati dal latino che era sternutare, quindi inizialmente abbiamo questo termine originario che è sternutare, e poi è capitato che durante l'evoluzione della lingua c'è stato un passaggio, io non saprei dire perché, qua ci vorrebbe il nostro caro professor Patota, c'è stato un passaggio di coniugazione, quindi si è passati da ari ad ire. Infatti oggi il più in uso è sicuramente starnutire, quindi con questa desinenza in ire, e dunque il presente si coniuga: io starnutisco, tu starnutisci, egli starnutisce, noi starnutiamo, eccetera, no? E il suo ausiliare è sempre l'ausiliare avere per le forme composte. Ecco, detto questo, dunque, qual è il participio passato di starnutire? Beh, adesso già lo intuiamo. Essendo un verbo in ire e non in are, appunto come anticamente, si coniuga come finire, quindi il participio passato deve sfociare in ito, come finito, e quindi da starnutito. Al limite si potrebbe anche dire sternutito, però oggi comunemente diciamo tutti starnutito, quindi con la A e con la desinenza in ito, tipicamente di questa coniugazione.
Un'ultima domanda tra le numerose ricevute. Renzo Vismara ha scritto: ammetto di essere andato a scuola tanto tempo fa, ma a noi non hanno mai insegnato che V uguale a V scritto e V uguale a la V doppia. La signora Mary ha ripreso la stessa questione e ci chiede: ma la V doppia, l'ho sempre chiamata V doppia, è sbagliato?
Ecco, sì, è una domanda legata a quello che abbiamo sviluppato la settimana scorsa in trasmissione, quindi era riferita a quanto abbiamo detto, riferendoci appunto agli indirizzi internet, no? Che bisognerebbe dire tripla W e non www, perché se www sarebbe www, mentre dovremmo dire tripla W per World Wide Web, che ovviamente è una W doppia. Allora, per venire alla domanda, io faccio riferimento a quello che ha scritto Luca Seriani, ovviamente un noto linguista italiano, nella sua grammatica, proprio riferendosi a questa lettera dell'alfabeto un po' particolare, dice che i nomi delle varie lettere sono oggi stabilizzati tranne per V o per V, come segno distintivo da U, ha un'autonomia più recente. Si osservi ad ogni modo che V, oltre ad essere altrettanto, se non più radicata, è la dizione coincidente con il toscano, mentre in meridionale è la pronuncia V. Quindi potremmo dire che in Toscana viene detto V, mentre da noi o anche in Lombardia, magari al nord, si utilizza piuttosto V, quindi questa alternanza rimane. Se veniamo invece alla doppia V o doppia V, sarebbe più corretto V doppia o doppia V, e cosa troviamo ad esempio sulla Treccani se andiamo a svolgere una piccola indagine? Che innanzitutto è la 22esima lettera dell'alfabeto latino che è stata usata in parole di origine straniera non adattate, quindi è stata introdotta appunto per segnalare l'origine straniera di alcuni termini. Sconosciuta l'alfabeto latino classico, ma è poi stata aggiunta nel Medioevo dai popoli germanici. Inizialmente, adesso è un po' difficile al telefono spiegarvelo, ma inizialmente corrispondeva a due U di seguito, UU, che poi si è iniziato a scrivere VV, e quindi si pronunciava UU, VV, rispettivamente per la minuscola e la maiuscola, e poi si sono unite. Quindi immaginatevi di scrivere una V o una V e subito vicina l'altra V e l'altra V. Se le uniamo, che cosa abbiamo? Abbiamo la W o abbiamo la W. Quindi allo scopo, perché è nata? È nata per distinguere la U vocale dalla U semiconsonante. Qua diventa una cosa un po' tecnica di linguistica, non voglio tediare nessuno, ma sarebbe la vocale seguita da un'altra vocale di cui la prima invece funge da consonante. Vabbè, è un po' una particolarità, però prendiamo un esempio. Se noi prendiamo l'esempio la parola whisky, che ovviamente è una parola che non è italiana, come si scrive? Si scrive inizialmente con la doppia V ed è seguita da un H che non fa stato e poi da una consonante, da una vocale whisky, vedete che è accentata. E quindi quella doppia V si pronuncia U in italiano. Noi diciamo whisky, non diciamo whisky, diciamo whisky, ma quella U non è una vocale, è una semiconsonante. E quindi è stata introdotta proprio per differenziare questi suoni. Ecco, interessante, come vedete, l'uso di questa lettera dell'alfabeto. Quindi ritorniamo all'inizio, più corretto sarebbe dire www.rsi.ch o www.rsi.ch, ad esempio.
Jerry, torniamo brevissimamente sulla prima domanda, perché un'ascoltatrice ci ha scritto dicendo sì. Mi sembra che malati, ammalati, sia come aggettivo sia come sostantivo, siano sinonimi, quindi non capisco la distinzione che fa Jerry Mottis.
No, la distinzione non è in malati e ammalati, è in cassa malattia. E quindi noi possiamo avere la cassa malati, che corrisponde probabilmente a un aggettivo. Era per dire che più corretto sarebbe l'espressione più corretta sarebbe cassa malattia, come traduzione di caisse maladie del francese. Ma ancora più corretto e più vicino all'italiano d'Italia sarebbe meglio ricorrere a questa espressione, che è assicurazione sanitaria. Quindi era per dire che cassa malati dal mio punto di vista è un po' impropria come traduzione, sarebbe meglio cassa malattia, in questo caso sicuramente è un sostantivo, quindi qua non si scappa.
Ok, allora noi ci ascoltiamo Edoardo Bennato, sono solo canzonette, nel frattempo vi ricordo i numeri con i quali potete interagire con noi e poi inizieremo a parlare del nostro argomento del giorno, cioè dei 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Ci credeva era un pirata. E la voglia di cantare, e la voglia di volare, forse mi è venuta proprio allora. Forse è stata una pazzia, però è l'unica maniera di dire sempre quello che mi va. Non potrò mai diventare direttore generale delle Poste, delle ferrovie. Non potrò mai far carriera nel giornale della sera, anche perché finirei in galera. Mai nessuno mi darà il suo voto per parlare o per decidere del suo futuro. Nella mia categoria tutta gente poco seria, ci si può fidare. Guarda invece che scienziati, che dottori, che avvocati, che folla di ministri e deputati. Pensa che in questo momento, proprio mentre io sto cantando, stanno seriamente lavorando. Per i dubbi e le domande che ti assillano la mente,
io faccio solo rock and roll. Se vi conviene, bene, io più di tanto non posso fare.
Gli impressari di partito mi hanno fatto un altro invito e hanno detto che finisce male. Se non vado pure io al raduno generale
della grande festa nazionale.
Hanno detto che non posso rifiutarmi proprio adesso, che anche a loro devo il mio successo. Che son pazzo ed incosciente, sono un irriconoscente, un sovversivo, un mezzo criminale. Ma che ci volete fare? Non vi sembrerò normale, ma è l'istinto che mi fa volare. Non c'è gioco né finzione, perché l'unica illusione è quella della realtà, della ragione. Però a quelli in malafede, sempre a caccia delle streghe, dico no, non è una cosa seria. E così è, se vi pare, ma lasciatemi sfogare, non mettetemi alle strette, o con quanto fiato in gola, vi urlerò, non c'è paura, ma che politica, che cultura, sono solo canzonette, non mettetemi alle strette, sono solo canzonette.
La consulenza linguistica oggi vogliamo dedicare ampio spazio a Gianni Rodari, proprio perché nel 2020 festeggiamo il centenario della sua nascita. Ne parliamo oggi con Daniele Dell'Agnola e Gerry Mottis, che sono entrambi docenti e scrittori, diciamo anche autori di fiabe per bambini, filastrocche e quant'altro. Daniele Dell'Agnola, vogliamo ripercorrere un pochettino anche quella che è la biografia brevemente di Gianni Rodari, che, come detto, è indiscutibilmente uno dei più grandi e importanti autori italiani di letteratura per bambini e ragazzi. È comunque divenuto anche poi un punto di riferimento per tutte quelle persone che operano nella scuola, che lavorano con i bambini oppure che si avvicinano alla scrittura, anche perché lui ha scritto la famosa Grammatica della fantasia. Ne parleremo più avanti. La sua però è stata una vita, una carriera dove è stato un grande intellettuale. Lui non si è dedicato solamente ai bambini.
Ma sì, intanto buongiorno a tutti. Sì, Gianni Rodari è stato un intellettuale, uno scrittore intellettuale che è passato attraverso il suo tempo, è vero, parlando ai bambini, ma parlando anche agli adulti, o meglio, a tratti sembra quasi che stia raccontando ai bambini delle storie che sono altamente educative anche per un adulto, o magari soprattutto per un adulto. Adesso a me viene in mente l'immagine dell'UFO nel cielo, protagonista di un'invasione, no? Che è questa torta nel cielo, e poi si scopre che questa invasione non è altro che un UFO fatto di cioccolata, no? E tutta questa vicenda si colloca dove? In un contesto storico che è quello della guerra fredda, quindi in fondo Gianni Rodari negli anni 70, 60, 70 ha raccontato storie ai bambini, ma come grande intellettuale, come grande penna, con una grande leggerezza, si è occupato della tecnologia, dell'avvento della televisione, appunto dicevo della guerra fredda, raccontando storie e producendo pensiero. Questo è stato, quindi, per questo è stata una figura molto importante, prima di tutto come intellettuale, poi è vero, nella scuola la sua voce si è rivelata essere fondamentale, importante, anche criticata, magari malintesa. Gianni Rodari è una figura che va considerata, non si può non si possono formare dei docenti, dei futuri insegnanti della scuola elementare, ma anche della scuola media, senza parlare di Gianni Rodari. Questo è sicuro. Tra l'altro è morto esattamente 40 anni fa, il 14 aprile proprio, nel 1980.
Lui ha comunque iniziato la sua carriera proprio come maestro di scuola elementare, ha abbandonato però l'insegnamento per darsi alla scrittura. In un primo momento è stato giornalista, ha lavorato per testate molto importanti, tra l'altro per l'Unità, per esempio, per Il Pioniere, per Paese Sera, e poi ha cominciato a pubblicare anche i suoi scritti, specializzandosi poi per i libri per ragazzi. Diciamo, Daniele, che lui è stato anche un po' criticato in un secondo momento.
Ma sì, io quando racconto anche, se penso agli studenti della SUPS, i futuri insegnanti, quando racconto di Rodari, riprendo spesso la pubblicazione di Paolo Mastrocola, Togliamo il disturbo, che è stato pubblicato da Guanda, dove l'autrice italiana critica non tanto Gianni Rodari come figura, che evidentemente riconosce anche Mastrocola, ma più che altro il rodarismo, che significa un certo modo di fare nella scuola che recupera Rodari integrandolo in un sistema di insegnamento, come dire, giochiamo e tutto, la creatività cadrà dal cielo così in modo naturale e la scuola diventi un gioco e basta. Ecco, questo è un malinteso, e allora Mastrocola critica anche molto duramente questo che lei chiama rodarismo. È chiaro che come tutte le grandi figure, è chiaro che se sono fraintese o ricollocate nella scuola in modo non competente, è chiaro che poi le cose diventano meno interessanti. Ecco, la figura del grande Rodari, il suo lavoro viene ridotto a gioco nel senso non positivo e costruttivo del termine.
Un ascoltatore, Antonio, che si firma tra l'altro ex judoka, ci scrive: buongiorno, alle elementari avevamo italiano come libro di testo Favole al telefono. Mi ricordo Il paese senza punta, Il paese con l'esse davanti, Le mucche di Vipiteno, Il palazzo di gelato. Un caro saluto a tutti.
Certo, Il palazzo di gelato, anche lì c'è. Tutta la storia si svolge partendo, diciamo che il modo di costruire le storie di Rodari è anche particolare, perché lui usa la sua fantastica, ma la fantastica è una sua dottrina, chiamiamola così in modo forse non troppo adeguato, ma diciamo che il suo gioco parte dalle parole. Per esempio, lui adotta un sistema, prende la parola di un posto, potrebbe essere Rovigo, e poi la mette in rima con frigo, e allora si inventa la storia della signora di Rovigo che infila le scarpe in un frigo. E da questa immagine, che è già immagine interessante, la signora di Rovigo che infila le scarpe nel frigo, nasce una situazione già narrativa. Perché mette le scarpe nel frigo e di chi sono quelle scarpe? E da quell'immagine poi nascono le storie che lui abilmente riesce a costruire. Le stesse cose poi le portava anche nella scuola con i bambini, con i suoi bambini e con i bambini degli altri allievi. Prima alludevo alla storia della torta nel cielo, di questo UFO che invade la città e poi si scopre che è fatto di cioccolato. Questa storia lui l'ha costruita, l'ha proprio inventata collaborando con dei bambini, quindi lui era proprio un grande narratore e un grande personaggio in grado di dialogare con il mondo dell'infanzia. È un testo, tra l'altro, questo del 1966, che si può ascoltare anche su Rai Play. E lui ha lavorato con questa scuola elementare di Roma, no? Di Trullo. Sì.
Ecco, c'è un'altra ascoltatrice che ci dice: quante storie lette di Gianni Rodari. La mia maestra poi molto spesso ci leggeva l'inizio della fiaba e poi chiedeva a noi di trovare un altro finale.
Certo, questo è proprio tipico, anche se dico sempre, insomma, inventare un finale per un bambino, ma anche per un adulto, non è mica semplice. Cioè, il compito assegnato inventa il finale è un compito in realtà molto complesso, che richiede una preparazione. Cioè, prima di cominciare a scriverlo il finale bisogna pensarlo, e per pensarlo bisogna capire quali sono gli elementi della storia fino a quel punto lì. Quindi è un compito che, lo so, si assegnava e si assegna ancora nella scuola, ma insomma implica un lavoro di pre-scrittura che è molto importante, che è lì che lavora il pensiero. Quindi bisogna aiutare i bambini a inventarlo questo finale, e bisogna farlo probabilmente insieme, perché non tutti i bambini hanno, si dice, la creatività, la fantasia e, io aggiungerei, l'esperienza di lettura anche a casa, insomma non tutti i bambini sono uguali, quindi bisogna sostenere e allenare anche quei bambini che non sono abituati a inventare storie, e quindi far capire, far entrare questi bambini nel laboratorio dell'autore, capire come è stata costruita la storia fino a quel momento lì, e poi aiutarli a continuare. C'è, tra l'altro, se posso fare un esempio, la storia del Pinocchio furbo. Rodari, geniale, scrive questo Pinocchio il furbo, questa storia è contenuta in Tante storie per giocare, pubblicato da Einaudi nel 71 per la prima volta, ma lo trovate anche riedito, insomma ripubblicato, e dice che c'era una volta Pinocchio, ma non quello del libro di Pinocchio, un altro, dice Rodari, che era di legno anche lui, ma non era lo stesso di Collodi, perché non l'aveva fatto Geppetto, si era fatto da solo questo Pinocchio. Anche lui diceva le bugie, come il famoso burattino, e ogni volta che diceva le bugie il naso si allungava, e lui cosa faceva? Lui lo tagliava. Siccome di bugie ne diceva tante questo Pinocchio, in poco tempo si trovò la casa piena di pezzi di legno. E cosa succede? Rodari dice, beh, che bellezza, dice Pinocchio. Con tutto questo bel legname stagionato mi ci faccio i mobili e poi risparmio la spesa del falegname, e quindi questo Pinocchio diventa un ricco imprenditore. Ad un certo punto diventa talmente ricco che non le dice più lui le bugie, le fa dire dagli altri, quindi crea un'industria delle bugie, quindi delle persone che si inventano le bugie, le raccontano in giro, e poi così cresce il naso a Pinocchio, addirittura non si taglia più lui il naso, lo fa tagliare dagli altri, no? E qui ci sono tre finali che Rodari ci fornisce. Uno è quello secondo il quale Pinocchio arricchendosi ogni giorno di più, decide di donare anche dei soldi alla popolazione, a chi ne ha bisogno, e quindi gli fanno anche una festa memorabile con un monumento addirittura. Poi il secondo finale, abbiamo Pinocchio avaro, che non vuole dare i suoi soldi a nessuno, allora anche lì come finirà la storia? E nel terzo finale, poi qui concludo perché sto parlando troppo, c'è Pinocchio che incontra un omino, che gli dice, attenzione, stia ben attento, signor Pinocchio, non dire mai più la più piccola verità, perché altrimenti la festa è finita e lei finirà, dirà la verità, finirà, tutto i suoi averi finiranno. Allora, signor Pinocchio, quella è la sua villa. Pinocchio deve dir di no. Ah, bene, allora me la prendo io. E quindi l'omino ruba tutto quello che Pinocchio ha, e tutto quello che ha costruito nella sua vita da imprenditore del legno, e quindi ecco, la storia ha questi tre finali, no? Però insomma inventare tre finali, qui è Rodari che lo fa, è un bambino.
Beh, insomma, Rodari, grandissimo maestro della fantasia. Ci stanno scrivendo i nostri ascoltatori, citano alcune delle opere che hanno a cuore, per esempio Le avventure di Cipollino, Filastrocche in cielo e in terra, Le favole al telefono, tra l'altro conosciutissime, Il libro degli errori, C'era due volte il barone Lamberto. Un'ascoltatrice ci scrive anche: chi non ha cantato Per fare un albero? Beh, questa grandissima canzone interpretata da Sergio Enrigo e scritta a due mani con Gianni Rodari. Tra l'altro io la conosco a memoria, l'attacco è proprio: le cose di ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Queste sono davvero le parole che Gianni Rodari voleva trasmettere ai bambini, trasmettere quello che in fondo è importante della vita.
Sì, ma anche sì, è vero, proprio partendo dagli oggetti che si osservano con occhi diversi, in questi giorni in diverse interviste dicevo, ma i bambini in fondo hanno il terzo occhio, questo terzo occhio che noi adulti tendiamo a chiudere, che è quello che permette di vedere il mondo in modo inconsueto, nuovo, anche fuori dagli schemi. Se confrontiamo i testi di Rodari con le fiabe tradizionali, ci accorgiamo spesso che lui travalica gli schemi e anche, in un certo senso, anche la tradizione, perché rompe lo schema della fiaba, apre a finali inconsueti. Le storie di Rodari sono spesso divergenti.
Tra l'altro Rodari, che per catturare giustamente anche l'attenzione dei bambini, ha la capacità di essere estremamente breve ed incisivo. Ci sono tantissime delle sue fiabe della durata magari anche di pochi minuti. Allora, proprio perché così brevi, vi propongo di ascoltarne una che a me è piaciuta davvero tantissimo: La macchina per fare i compiti.
Un giorno bussò alla nostra porta uno strano tipo, un ometto buffo, vi dico, alto poco più di due fiammiferi. Aveva in spalla una borsa più grande di lui.
«Ho qui delle macchine da vendere», disse.
«Fate vedere», disse il babbo.
«Ecco, questa è una macchina per fare i compiti. Si schiaccia il bottoncino rosso per fare i problemi, il bottoncino giallo per svolgere i temi, il bottoncino verde per imparare la geografia. La macchina fa tutto da sola in un minuto».
«Compramela, babbo», dissi io.
«Va bene, quanto volete?»
«Non voglio denari», disse l'omino.
«Ma non lavorerete mica per pigliar caldo?»
«No, ma in cambio della macchina non voglio denari. Voglio il cervello del vostro bambino».
«Ma siete matto?» esclamò il babbo.
«State a sentire, signore», disse l'omino sorridendo. «Se i compiti glieli fa la macchina, a che cosa gli serve il cervello?»
«Comprami la macchina, babbo!»
implorai.
«Che cosa ne faccio del cervello?»
Il babbo mi guardò un poco e poi disse: «Va bene, prendete il suo cervello e non se ne parli più». L'omino mi prese il cervello e se lo mise in una borsetta. Com'ero leggero senza cervello, tanto leggero che mi misi a volare per la stanza. E se il babbo non mi avesse afferrato in tempo, sarei volato giù dalla finestra.
«Bisognerà tenerlo in una gabbia adesso», spiegò l'ometto.
«Ma perché?» domandò il babbo.
«Non ha più cervello, ecco perché. Se lo lasciate andare in giro, volerà nei boschi come un uccellino e in pochi giorni morirà di fame».
Il babbo mi rinchiuse in una gabbia come un canarino. La gabbia era piccola, stretta, non mi potevo muovere. Le stecche mi stringevano tanto che alla fine mi svegliai spaventato. «Meno male che era stato solo un sogno. Vi assicuro che mi sono subito messo a fare i compiti».
(0848) 03 08 08. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Ho avuto la fortuna di ascoltare Gianni Rodari ad una conferenza a Locarno poco prima che morisse. Mi ricordo una persona timida, semplice, modesta. Mi aveva molto colpita, così ci scrive Mary, una nostra ascoltatrice. Invece, mentre abbiamo ascoltato la fiaba, un'altra ascoltatrice ci ha scritto: ah, ma vogliamo parlare anche dell'omino della gru? Che bella! Allora, quello che vi posso dire è che proprio magari in questo periodo in cui stiamo a casa, abbiamo più tempo, abbiamo anche i bambini, amici, nipotini, insomma, da intrattenere, possiamo con loro magari guardare nelle teche di Rai Play Kids, perché vengono proposte davvero tante tante fiabe di Gianni Rodari lette e sonorizzate. Un vero piacere, un'occasione unica per riascoltare questo grande autore. Così come, proprio per celebrare i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari, è stato creato un sito www.100giannirodari.com, dove si trova tantissimo materiale relativo a questo grande autore e anche tutta una serie di manifestazioni, di concorsi, di iniziative che vengono poi presentate sull'arco dell'anno intero proprio per celebrare la sua persona. Jerry Mottis, tra i libri pubblicati da Gianni Rodari, io so che ce n'è uno che ti piace tantissimo ed è il libro degli errori. Tu che sei sempre molto preciso e puntuale su grammatica ed errori, diciamo che anche per Gianni Rodari gli errori erano importanti, comunque erano anche necessari per lui, utili come il pane. Lui diceva: spesso sono belli, non sono solo errori infantili.
Si potrebbe proprio partire da qui, proprio sbagliando si impara, no? Il classico motto che può aiutare tutti, anche gli allievi, a migliorarsi. In effetti io credo che qualsiasi docente debba tenere come punto di riferimento almeno 3 opere di Gianni Rodari. Sono già state ovviamente citate da Daniele e da te, sicuramente Le favole al telefono, anche gli ascoltatori li conoscono molto bene, e ovviamente La grammatica della fantasia e poi Il libro degli errori, che è anche un libro molto molto bello, simpatico, divertente, proprio poiché, come tu hai già citato, lo stesso Rodari diceva che gli errori sono necessari, sono utili come il pane, e spesso sono anche belli, cioè non tutti gli errori possono essere ritenuti semplicemente infantili. Gianni Rodari è uno scrittore che ci ha saputo affascinare, ci ha saputo anche divertire attraverso proprio gli errori dei ragazzi, giocando con i loro sbagli, creando nuove storie anche in modo buffo, quindi sperimentando nuovi linguaggi proprio a partire dagli errori stessi dei ragazzi. Quindi grazie a ciò è riuscito a dare dei consigli, anche dei suggerimenti a tutti gli adulti, ai genitori, anche agli insegnanti. Ha creato una sorta di, dal mio punto di vista, di didattica giocosa, no? Didattica giocosa degli errori. Quindi gli errori non vanno sempre solo censurati, ma vedete che ci si può anche giocare, si possono anche creare nuove storie, certo, a partire dagli errori stessi.
E lui gli ha dedicato appunto un libro intero, come detto, sì. Si chiama Il libro degli errori. Quali sono i contenuti di questo libro?
Beh, allora è un testo sicuramente molto molto ricco, originale, stravagante, veramente molto fantasioso, tipico di Gianni Rodari. In fondo è una raccolta di filastrocche, troviamo poesie, racconti brevi che nascono appunto tutti dalla fantasia di Gianni Rodari, che ha saputo appunto usare, vedete, tutte queste distorsioni linguistiche, chiamiamole così, per farne una didattica della creatività, quindi offrendo nuove possibilità alla lingua, che può essere appunto manipolata anche lessicalmente, ortograficamente, sintatticamente. Quindi il gioco, e ricordo che il gioco fa parte comunque da sempre della lingua, no? Non dobbiamo vederla come qualcosa di assolutamente serioso e inattaccabile. Vi posso citare alcuni esempi magari di testi all'interno di questo libro. Ad esempio L'H in fuga è un raccontino che parla appunto di parole che i ragazzi hanno scritto senza H, quindi l'H è scappata da qualche parte. Oppure un racconto intitolato Essere o avere, che affronta appunto il tema, a volte difficile per i ragazzi, di scegliere l'ausiliare corretto con un participio passato. Oppure Per colpa di un accento, anche qua ragionare attorno agli accenti e agli apostrofi anche oggi per molti adulti e per tutti noi è un tema. Oppure Il povero Ane, che è il cane senza testa, cioè lì ogni tanto si scrive, saltiamo qualche lettera e ne nasce un ane, cioè un cane senza testa, la storia di un cane senza testa, oppure canzoni per sbaglio, il ladro di R, cioè pensate al racconto che parla del cemento amato e non del cemento armato. Come si può appunto raccontare la storia di un cemento amato? Come si fa ad amare un cemento? E vedete, da lì i ragazzi poi sono molto bravi a lanciarsi con la fantasia a inventare la storia del cemento amato. Poi c'è il ghiro d'Italia, oppure l'insalata sbagliata che è condita con l'olio, con la GL, oppure la piccola Italia, scritta in piccolo, quindi anche il tema, ad esempio, che poi può essere affrontato grammaticalmente delle maiuscole e delle minuscole, quindi dei nomi propri che vanno sempre scritti in maiuscolo. Ecco, vedete, tantissime possibilità per sperimentare la lingua a partire dagli sbagli degli allievi, quindi noi ne possiamo fare tesoro.
Beh, Daniele Dell'Agnola, Rodari, proprio partendo dalla scuola, dagli errori, ma anche dagli incontri con bambini, maestri, eccetera, alla fine ha scritto la sua grammatica della fantasia, nata dagli appunti che ha raccolto durante tutti questi incontri, e questo libro è diventato un punto di riferimento per tutte le persone che non solo operano nella scuola, ma che lavorano con i bambini oppure si avvicinano alla scrittura.
Sì, è un libro di riferimento che però ha bisogno di tanta pratica, esperienza e soprattutto lettura, tante letture, letture di altri testi. Cioè non è un, come dire, non è un manuale ad uso che direttamente si possa spendere in classe. Ci sono dei consigli, però chiaramente il docente deve digerirli, digerirli aggiungendo tante altre letture e soprattutto esperienza in classe, no? Penso. È vero che qui le tecniche sono diverse, c'è il binomio fantastico che mi piace sempre citare perché l'accostare due parole che hanno questo valore semantico distante, potrebbe essere appunto il dottore, il televisore, con l'immagine del dottore che finisce dentro il televisore e poi da lì si sviluppa la storia, oppure l'insalata di fiabe, la chiamano insalata di favole in realtà, da dove i diversi eroi delle fiabe classiche si possono incontrare, e da lì, da questa miscela, può nascere una nuova storia, cioè una sorta di tensione di pensiero che può essere davvero interessante per poi costruire la narrazione. E poi ci sono anche altri inviti in questa grammatica della fantasia, appunto a sviluppare la fantasia a partire per esempio dagli oggetti, anche gli oggetti più comuni. I bambini hanno un'enciclopedia dell'esperienza. Tra gli oggetti più cari ai bambini, c'è il letto, c'è la camera, dove c'è il letto, per esempio lui dice, proviamo a immaginare di giocare con questo oggetto, il letto, perché sul letto il bambino salta, gioca, fa di tutto, no? E allora proietta questo rifiuto per il letto del bambino, che lo odia il letto quando deve dormire, no? Allora dice, la storia, questa potrebbe essere la storia di un letto che non voleva lasciar dormire il bambino, e quindi questo letto comincia a rovesciarsi, a saltare sul soffitto, a correre sul pianerottolo, a cadere giù dalle scale. Il cuscino in questa storia non vuole stare dalla parte dei, vuole stare proprio dalla parte dei piedi anziché da quello della testa. E c'è un letto a motore che viaggia nei paesi lontani a caccia di coccodrilli, c'è un letto parlante che racconta tante storie, tra le altre la storia del letto che non voleva lasciar dormire il bambino, eccetera. Sono storie che in sé non portano un messaggio, non hanno una morale, ma aiutano ad allenare la strutturazione del pensiero narrativo, no? E quindi nella grammatica della fantasia troviamo innumerevoli come dire, inviti alla costruzione di storie. Poi nella pratica la prima cosa da fare per un genitore, direi, per un adulto che si appassiona a Gianni Rodari, e lo si può fare facilmente, è quello di leggere le storie che ha scritto. Prima si citava il barone Lamberto che ha 24 malattie, è bellissima questa storia, è molto vecchio. Però c'è una legge in questa storia: Se le persone ripetono il suo nome, lui comincia a ringiovanire, si rigenera. Quindi questo ricchissimo barone che diventa poco a poco giovane, no? Questa è un'immagine potentissima dal punto di vista narrativo, poi nascono altre mille possibilità.
Beh, noi l'abbiamo detto più volte in questa trasmissione, Rodari, maestro di fantasia, tra gli ideali che lui ha scritto e che erano importanti per lui, vi leggo una frase: l'incontro decisivo tra i ragazzi e i libri avviene sui banchi di scuola, se avviene in una situazione creativa dove conta la vita e non l'esercizio, ne potrà sorgere quel gusto della lettura col quale non si nasce perché non è un istinto. Se avviene in una situazione burocratica, se il libro sarà mortificato a strumento di esercitazioni, copiature, riassunti, analisi grammaticale, eccetera, eccetera, soffocato dal meccanismo tradizionale, interrogazione e giudizio, ne potrà nascere la tecnica nella lettura, ma non il gusto. I ragazzi sapranno leggere, ma non leggeranno solo se obbligati. Cosa ne pensi, Daniele?
Certo, ma quello che dicevo prima è che ad esempio Paolo Mastrocola ha ripreso questo concetto per poi spiegare come questa idea, che è molto forte, si è tradotta nella scuola. Allora, leggiamo ma non facciamo più nessun allenamento, nessun esercizio, nessuna scheda, no? E quindi i ragazzi non fanno più l'esercizio, non fanno più fatica, ecco, quindi non c'è più la fatica e quindi Mastrocola ci va giù duro contro il rodarismo. In realtà quello che sta dicendo Rodari è ben altro, lui parla del futuro cittadino, lui parla di un bambino che diventerà un adulto che pensa, e quindi allenarsi a raccontare storie, a inventarle, anche leggere le storie, ascoltare la voce dell'adulto, fare questa esperienza che è sicuramente edificante, è un bisogno dell'essere umano, questo aiuta a costruire il futuro cittadino. La scuola in sé come istituzione magari a volte ha perso un po' il senso del suo compito, cioè lo stesso docente, noi docenti non siamo degli esecutori, siamo delle persone che pensano e che dovrebbero continuare a riflettere sul senso di quello che stiamo facendo nella scuola. Quindi perché leggere Gianni Rodari, perché leggere opere letterarie, che senso ha leggere la poesia? Questa è la vera domanda, le risposte le abbiamo e sono moltissime, però la scuola ha questo ruolo, la scuola non è fatta di esecutori che ripetono, replicano schedine, fotocopiano schedine da eseguire, le distribuiscono ai bambini che diventano a loro volta esecutori, come dei soldatini esecutori. Questo è importante da riprendere come significato.
Certo, e allora approfittiamo anche di questo tempo che ci è stato anche in qualche modo donato per leggere con i nostri bambini. Grazie mille Daniele Dell'Agnola e Gerry Mottis. Noi invece ritroviamo, è già in linea, il nostro grandissimo professor Geppi Patota. Buongiorno professore.
Buongiorno, grazie, troppo buona per questo grandissimo, comunque io mi prendo anche i complimenti che fate fare. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Buongiorno, allora professore, noi già da qualche settimana abbiamo rispolverato tra virgolette questa bellissima opera che è il Radio Bolario, proprio per parlare di alcuni termini che in questi giorni vengono davvero citati tantissimo. Si parla tanto di distanza, no? Sia la distanza sociale che dobbiamo mantenere che la distanza effettiva che si interpone tra noi e le persone che amiamo. Allora parliamo di distanza.
Certo, esiste proprio in questi giorni, si sta estendendo una specie di vocabolario della distanza, no? Che cosa fa Gerry Mottis tutti i giorni, anche Daniele Dell'Agnola, io un po' meno, non tutti i giorni, ma insomma la didattica a distanza, oppure il lavoro a distanza o da remoto, beh insomma anche remoto è un aggettivo che è legato all'idea della distanza. I vocabolari ci dicono che il significato primo, il significato materiale della distanza è un significato matematico ed è quello che imparano i bambini e fanno bene ad imparare grazie alle magnifiche insegnanti e agli insegnanti che li accompagnano. In matematica, in geometria, anzi, la distanza è la lunghezza del tratto di linea retta che congiunge due punti. Che distanza c'è fra casa mia e casa tua? Ci sono 30 metri, ma in questi giorni ci stiamo accorgendo che la distanza è qualcosa di molto meno determinato, no? L'intervallo fra le persone, bisogna tenersi a distanza sociale o potremmo dire a distanza di sicurezza. Tenersi a distanza è una tipica espressione che stiamo usando in questi giorni, che è cosa diversa però dal tenere a debita distanza o mantenere le distanze. Ecco, la mia impressione è che se oggi soffriamo di più la distanza materiale, la distanza non materiale, la distanza emotiva, per fortuna la stiamo soffrendo meno, grazie ai media vecchi e nuovi, grazie per esempio anche a quelli tradizionali come la radio. Io vi dico sinceramente, non mi sento per niente distante da voi e il martedì è un gran piacere, è una gioia potervi ascoltare e a mia volta farmi ascoltare da voi. La distanza in senso figurato può essere anche altre cose, anche un intervallo di tempo. Se io dico che fra Dante e Leopardi c'è una distanza di 5 secoli, io faccio riferimento naturalmente a una distanza temporale. Può essere anche una distanza culturale, possiamo dire che c'è molta distanza fra Dante e Leopardi, non dal punto di vista cronologico, ma da altri punti di vista.
Beh, anche distanza ideologica, prego. Distanza politica.
Certamente, o culturale o sociale. Ecco, queste sono tutte qualità o relazioni o rapporti che la parola distanza genera. Quella che ci viene indicata in questi giorni è una distanza consigliata o anche più che consigliata, e non può essere una distanza ravvicinata. Per fortuna non è e non sarà una distanza incolmabile, perché presto la supereremo.
Professore, scusi, qualcuno ci scrive in questo momento chiedendo se secondo lei è corretto dire distanza sociale proprio in questo momento, inteso proprio quale distanza fisica.
Beh, allora, più che di correttezza parlerei di adeguatezza. Secondo me il termine funziona, l'espressione funziona ed è indovinata. Naturalmente io credo di aver colto il senso e la perplessità dell'ascoltatrice o dell'ascoltatore. La distanza sociale ci fa pensare ad altre cose, appunto a un tenere le distanze fra persone appartenenti a diversi ceti socioculturali. Però in questo momento, secondo me, distanza sociale funziona. E sapete il primo motivo per cui funziona? Perché è un'espressione italiana. Ecco, io penso a quanto sulla stampa italiana invece circolino da questo punto di vista, propriamente e impropriamente, parole straniere, come per esempio il famoso lockdown, e francamente non ne colgo il senso. E voi mi potrete dire, ma lei si mette a fare il purista anche in questa situazione così difficile? No, non è che io voglia fare per forza il purista, dico che però proprio in questa situazione così difficile è importante che tutti capiscano quello che si intende dire, proprio per poterlo seguire con maggiore attenzione, no? La chiarezza è anche uno degli elementi dell'efficacia. Quindi rispondo all'ascoltatrice o all'ascoltatore che secondo me funziona, perché è chiaro che quando parliamo di distanza sociale nel contesto particolare in cui ci stiamo muovendo in questi giorni, parliamo di una distanza fisica fra persona e persona che deve essere rispettata per evitare il contagio.
Professore, abbiamo un minuto per parlare invece dei contrari, che non vediamo tutti di poter presto, insomma,
certamente
parlare, recitare.
Alcuni, se posso dire, non dobbiamo nemmeno aspettare. Se dico che sento che c'è affinità fra me che sto parlando e tutte le persone che mi stanno ascoltando e a loro volta poi parlano e mi fanno delle domande, io faccio riferimento a un contrario della distanza che già c'è. Ma diciamo naturalmente che il vero contrario della distanza è la vicinanza, e io vi voglio salutare augurandomi che presto, ecco, facciamo così, chiuderò questa serie dedicata al Radio Bolario parlando della parola vicinanza, che è il contrario di distanza.
È una promessa. Allora, martedì prossimo ritroveremo lei, professore, una puntata condotta da Isabella Visetti. Buon pomeriggio.